un'elfa burlona. Avevo una fame felina, così sì e no, mi riportarono all'elfo ghiottone. Finalmente ci sedemmo a tavola e cenammo con pietanze deliziose, slurp, con la pancia piena, visto che si era fatto buio. Mi accompagnarono alla locanda, dove mi aspettava un bel letto caldo e comodo. Sazio e stanchissimo com'ero, caddi subito in un sonno profondo e dormii fino al mattino dopo. I due detective vennero a svegliarmi all'alba per riprendere la nostra indagine. Sì, mi annunciò.
Adesso andiamo a parlare con Catarina che combina.
No, commentò.
Speriamo bene.
Quelle ultime parole mi allarmarono, così chiesi. Perché?
No, niente, non ti preoccupare.
Mi rispose no, con una faccia che invece diceva preoccupati e anche parecchio. Cercai di avere qualche informazione su quello che ci aspettava, ma i due elfi non aprirono più bocca e i miei baffi cominciarono a frullare per lo stress. Fortuna che Spaghetto era con me. Trovammo Catarina nel giardino innevato di casa sua, occupata a ridipingere un dondolo di legno.
«Buongiorno, tesorucci!»
ci disse sorridendo.
«Buongiorno, Catarina!»
la salutò sì.
«Stiamo indagando sulla scomparsa di Carlo e dei giocattoli e vorremmo farti qualche domanda!»
«Chiedete pure, cucciolotti!»
rispose Catarina con il più amabile dei sorrisi. Non capivo che cosa ci fosse di tanto preoccupante in lei, visto che sembrava un'elfa dolcissima.
Sappiamo che hai discusso con Carlo nei giorni scorsi e vorremmo chiederti il perché.
Disse no.
Oh, beh, conoscete Carlo? È un elfo tutto d'un pezzo, lui. Non sa stare agli scherzi. E invece... dovevate vedere la sua faccia.
Catarina cominciò a ridere così forte che prese ad agitare il pennello in aria, spargendo sulla neve una pioggia di schizzi di vernice. Finalmente l'elfa smise di ridere e continuò.
È stato così divertente. L'altra mattina l'ho visto andare in fabbrica con una cassetta degli attrezzi e allora l'ho seguito. Mentre era distratto, ho tolto pinze, martelli e tutto il resto e li ho sostituiti con ferri da calza, gomitoli, aghi. Quando ha aperto la cassetta, ha cominciato a girare in tondo come una trottola, dicendo: «Questa non ci voleva, non ho tempo, non ho tempo!»
Lui ha capito che eri stata tu e avete litigato, è così?
Chiese no.
Ha sentito che ridevo,
rispose lei.
Mi ha detto: ridammi subito i miei attrezzi, mi servono. E io gli ho risposto: ma su, prenditi una pausa, sei sempre così serio. Da quando Babbo Natale e Greta sono in vacanza, poi ti sei proprio fissato. Lavoro, lavoro e solo lavoro. Ti sei praticamente chiuso in fabbrica. Ma esiste anche il divertimento, no? Allora lui si è arrabbiato moltissimo. Ha continuato a ripetere: non ho tempo, non ho tempo.
E quindi lo hai rapito per impedirgli di lavorare troppo? Confessa!
Strillò sì. Catarina rimase un attimo zitta, poi si portò una mano al cuore e disse:
ma tesorini miei, che cosa dite? Mi credete forse capace di una cosa simile? Oh, povera me!
Il suo tono era così esagerato che noi tre ci scambiammo sguardi sospettosi. Sembrava proprio che Catarina avesse qualcosa da nascondere. Notammo che guardava con una certa insistenza una grossa cassa di legno in un angolo del giardino. Allora sì, mi esortò.
Geronimo, vai a vedere che cosa c'è là dentro.
Ma non c'è assolutamente nulla, cucciolotti,
disse Catarina, sempre con quel tono esagerato. Io mi avvicinai alla cassa e lei mi urlò:
non aprire! Non aprire!
Io però ero deciso a vederci chiaro, così aprii la cassa e... fui travolto da una puzza più potente del gorgonzola andato a male. Sentii venirmi una nausea tremenda. Blah!
ti avevo detto di non aprire,
disse Catarina.
Quella è la mia compostiera nauseabonda. Ci sono solo le foglie ed erba marcia lì dentro.
Poi si fece seria e aggiunse:
se avessi rapito Carlo, lo terrei nascosto in casa, non certo in giardino, ma ovviamente non l'ho rapito io.
Allora non ti dispiace farci entrare un momento, vero?
Domandò No.
Ma certo, accomodatevi pure, tesorini,
disse lei. Entrammo e cominciammo a girare per le stanze senza notare niente di strano. Anche Spaghetto pareva perplesso. A un certo punto, però, mi diressi verso una porta chiusa e lei strillò:
no, quella no!
Perché? Chiesi io insospettito.
Perché è privata,
disse lei.
Mi dispiace, ma la nostra è un'indagine ufficiale e dobbiamo perquisire tutto.
Sbottò sì.
Apri, Geronimo.
Io obbedii. Appena socchiusa la porta, però, mi caddero in testa bacinelle, secchi, stracci e grossi pezzi di sapone. Alla fine ero tutto un bernoccolo. Ma perché, perché, perché capitano tutte a me?
Ti avevo detto di non aprire,
disse Catarina per la seconda volta.
Il mio ripostiglio è un po' disordinato.
Si stava divertendo così tanto che cominciai a sospettare che lo facesse apposta. Mentre mi liberavo a fatica da quella valanga di oggetti che mi era caduta addosso, No si accorse che Catarina prendeva una sciarpa che era appoggiata su una sedia e se la nascondeva dietro la schiena.
Di chi è quella sciarpa?
Le chiese sospettoso.
È mia,
rispose Catarina.
In dubito,
disse sì.
Facciamola annusare al cane.
Catarina non poteva rifiutare. Così mise la sciarpa sotto il naso di Spaghetto, che subito cominciò a fiutare in giro. E poi corse fuori.
Seguiamolo!
Strillò sì. Corremmo dietro a Spaghetto, lanciato a tutta velocità, e Catarina venne con noi. Il mio cagnolone si fermò davanti a una bella casina. Nel giardino c'era un'elfa che parlava con un altro elfo intento a lavorare sul cancello della staccionata.
Ah, giusto! Che sbadata! Adesso mi è tornato in mente!
Disse Catarina ridacchiando soddisfatta.
La sciarpa che hanno usato il tuo cane è della mia amica Brigitta, che l'ha dimenticata a casa mia l'ultima volta che è venuta a trovarmi.
Ne ero certo. Catarina ci stava coinvolgendo in una serie di falsi indizi per puro divertimento.
Ciao, Brigitta!
Salutò. L'elfa nel giardino la vide e rispose:
ciao, Catarina!
Poi prese a parlare a tutta velocità.
Che piacere vederti. Oh, ma c'è uno straniero. Mi presento, io sono Brigitta Stazzetta e lui è Franco Maistanco, il nostro fabbro. È venuto a riparare il mio cancello che fa i capricci. A volte non si apre, a volte non si chiude e poi cigola tanto da spaventare i pettirossi. Ah, a proposito, avete notato il nido che c'è su quell'albero? Non ne ho mai visto uno così grande. Quale volatile l'avrà costruito, secondo voi?
Continuò a parlare senza riprendere fiato e lo avrebbe fatto per chissà quanto se non fosse intervenuto No.
Scusa, Brigitta, ma stiamo svolgendo un'indagine e...
mi sospettano di me!
Concluse Catarina ridendo.
Ma non mi dire!
Esclamò Brigitta emozionata.
E invece è proprio così!
Disse No.
Catarina, puoi dirci dov'eri ieri mattina esattamente tra le 7 e le 8:30?
Ero a casa!
Rispose l'elfa burlona.
Qualcuno può confermarlo?
Chiese sì.
Nessuno, ero da sola,
rispose Catarina.
Allora sei la nostra indiziata numero uno,
affermò sì, decisa.
Veramente io posso confermarlo,
disse Franco, che fino a quel momento non aveva detto una parola. Notai che era diventato tutto rosso e non aveva il coraggio di alzare gli occhi da terra.
Davvero?
Esclamammo tutti in coro, stupiti, compresa Catarina.
Ecco, sono passato diverse volte davanti a casa di Catarina,
disse lui.
Volevo chiederle di andare a fare una passeggiata, ma non ne ho avuto il coraggio. Ogni volta che stavo per bussare sentivo le farfalle nello stomaco e scappavo via. Ma lei era in casa, la sentivo cantare.
Oh, che cosa dolce!
Commentò Brigitta con gli occhi a cuoricino.
Ma certo che vengo a fare una passeggiata con te, tesoruccio timidone!
Commentò Catarina stampandogli un bel bacio in fronte. Franco, timido com'era, svenne. Io, sì e no, ci guardammo scoraggiati.
Siamo punto e a capo,
commentò No sospirando. Sì, sospirò a sua volta esclamando.
E adesso che cosa facciamo?
Diamoci un taglio! Insieme a Spaghetto e ai miei amici detective, feci il punto della situazione. Nene pance piennes, Catarina che combina e Sebastian contrario avevano alibi di ferro. Rimaneva solo un altro indiziato da interrogare. Antero Rapazerov, il parrucchiere del villaggio. Secondo quello che aveva detto Nene, anche lui aveva litigato con l'elfo guardiano. Quindi bisognava scoprire il perché. Quando fummo vicini al suo negozio, delle urla ci raggiunsero.
Per mille balenottere, vuoi forse insegnarmi il mio mestiere? Non sono un tagliazzazzera qualunque io, sono un artista. Vuoi stare zitto e lasciarmi lavorare, razza di bisbetico che non sei altro?
A questa voce irritata rispose un'altra voce più bassa.
Dove andremo a finire, mi domando? Se fosse per me.
Cominciai a intuire quello che stava succedendo ed ebbi la conferma quando entrai nel negozio. Seduto davanti allo specchio, con un grande asciugamano intorno alle spalle, c'era Sebastian contrario. Dietro di lui c'era un elfo con forbici e pettine in mano che doveva essere Antero Rapazerov. Stava cercando di tagliare i capelli a Sebastian, che però continuava a muovere la testa in qua e in là, borbottando.
Oh, come sei permaloso! Ho solo detto che a sinistra li hai lasciati più lunghi che a destra. Guarda, guarda, guarda!
Basta, mi rifiuto!
Strillò Antero.
Lo dico ogni mese, ma questa volta sono serio! Non ti metterò mai più le mani in testa! Ho 10 diplomi io! 10!
Sì, tossicchiò per attirare l'attenzione. Disse.
Buongiorno.
Antero e Sebastian si voltarono verso di noi. Appena mi notò, Antero spalancò gli occhi totalmente inorridito.
Che cosa mi tocca vedere?
Strillò.
Questo è troppo, è troppo! Qui bisogna agire subito, immediatamente!
Ce l'aveva proprio con me, anche se non riuscivo a capire il motivo.
Questa volta sono d'accordo,
disse Sebastian. Antero venne verso di me, mi afferrò per le spalle, mi spinse a sedere sulla poltroncina di fianco a Sebastian, mi annodò un asciugamano intorno al collo e disse...
Ora ci penso io.
Ma che cosa? Provai a chiedere.
Shh!
Mi zittì Antero, portandosi una mano alla fronte con gli occhi chiusi.
Devo concentrarmi per trovare la soluzione.
Sbirciai verso Sebastian, che mi guardava con aria di rimprovero. Improvvisamente Antero si riscosse, impugnò le forbici, mi afferrò la testa e... Poi tirò un sospiro di sollievo.
Ah, così va molto meglio. Non avevo mai visto una pelliccia più disastrata.
Sì, è vero, va meglio,
disse Sebastian.
Ma se fosse per me, taglierei un po' di più dietro le orecchie.
Ah, siamo a questo punto?
Strillò Antero, profondamente offeso.
Credi di essere più bravo di me? Allora tieni, prendi le mie forbici, prendi il mio pettine, prendi il mio posto e fammi vedere di che cosa sei capace.
Se proprio insisti,
rispose Sebastian. Ehi, un momento, squittì io. Cercai anche di alzarmi dalla poltrona, ma Antero mi rispinse giù. Sebastian, intanto, aveva già iniziato a tagliare.
No, 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 così non va bene!
Urlò Antero sdegnato. Così dicendo, si riprese i suoi strumenti e ricominciò a sforbiciare a sua volta.
Era molto meglio come avevo fatto io,
commentò Sebastian.
Neanche un po',
disse Antero.
Il taglio è perfetto, manca solo un tocco di modernità. Mi dica, è d'accordo?
E io? Domandai.
Sì, lei,
rispose Antero.
Ma non si preoccupi, ci penso io. Non per niente sono Antero Rapazerov, il più grande hairstylist dell'emisfero boreale.
Prima che io potessi capire quello che stava per accadere, Antero iniziò a spalmarmi in testa una strana pappa verdastra.
Vedrà, vedrà,
mi disse.
Con questa speciale tinta di mia invenzione, in pochi secondi sarà un topo moderno, con un'acconciatura degna dei nostri tempi.
Spinse la poltroncina su cui ero seduto verso un lavandino, mi ficcò la testa sotto un rubinetto e me la lavò. Poi mi riportò davanti allo specchio. Per mille mozzarelle! Ma sono verde! Squittì!
Magnifico, vero?
Disse Antero soddisfatto. Poi afferrò una spazzola e un phon e iniziò a pettinarmi, modellando la pelliccia tra le orecchie in modo da formare una cresta.
Io, veramente?
Provai a protestare. Ma Antero sembrò non avermi nemmeno sentito.
No, così non va bene.
Disse un istante dopo.
Ripensandoci, per lei ci vuole qualcosa di un po' più classico.
Di nuovo mi spalmò in testa una pappetta, mi lavò e mi pettinò. Questa volta ero viola, con il ciuffo davanti agli occhi. Disse di nuovo Antero.
Ancora non ci siamo. Lei è proprio un caso disperato, sa?
Così mi rispalmò di pappa, mi rilavò, mi ripettinò e mi ritrovai arancione con i bigodini.
La prego, io!
Protestai nuovamente. Ma Antero non era ancora soddisfatto. Provò altre 5 varianti di colore e pettinatura, finché non finì con la pelliccia crespa. Ma almeno ero tornato del mio colore naturale. Mi guardai allo specchio e mi sentii ridicolo. Perfino Spaghetto mi fissava come se non mi conoscesse. Squeak! A quel punto però, finalmente, sì e no, si fecero avanti.
Antero, dovremmo farti qualche domanda.
Cominciò No.
È vero che hai litigato con Carlo qualche giorno fa?
Chiese Sì.
Verissimo,
disse Antero.
Aveva preso appuntamento per il solito taglio mensile e non si è presentato. La mattina dopo l'ho incontrato per strada e gli ho detto: non si fa così, ho l'agenda piena io. Se tutti iniziassero ad andare e venire come pare loro, non potrei lavorare. Quando si prende un appuntamento, lo si rispetta. E lui che cosa ha detto?
Chiese No.
Niente, solo scusa, scusa, e poi è corso via in fretta,
rispose Antero.
E pensare che è sempre così gentile e rispettoso, da lui non me lo sarei mai aspettato.
Ancora una domanda,
disse Sì.
Dov'eri ieri mattina tra le 7 e le 8:30?
Che domanda è?
Chiese Antero stupito.
Ero qui con voi a tagliarvi i capelli.
Sì e no si guardarono.
Ops, è vero, ce ne eravamo dimenticati.
Dissero insieme. Sebastian scosse la testa più che mai.
Non ci sono più i detective di una volta. Dove andremo a finire?
Un difficoltoso pedinamento. Salutammo il parrucchiere, che potevamo eliminare dalla lista degli indagati, e io e Spaghetto tornammo alla locanda. Mi fece una doccia per togliere dalla pelliccia ogni residuo dei trattamenti di Antero. Poi raggiunsi Sì e No all'elfo ghiottone. Seduti davanti a 3 stratopiche tazze di cioccolata calda con panna, facemmo il punto della situazione. Erano passate più di 24 ore dalla scomparsa di Carlo e dei giocattoli. Tutti gli elfi sospettati avevano un alibi. Nessuno aveva chiesto un riscatto. Non avevamo nemmeno la più piccola pista da seguire. Nel pomeriggio avremmo avuto appuntamento con Enza a Santa Pazienzas e non sapevamo proprio che cosa dirle. Seduti al tavolo accanto al nostro c'erano 2 elfi che stavano parlando con Nene Panze Pienes. Sentimmo che uno dei 2 diceva:
stiamo andando al villaggio degli gnomi, ti serve qualcosa, Nene?
Oh, sì, carotini miei,
rispose la cuoca gentile.
Vorrei uno stampo a forma di albero di Natale per la mia torta di mele e chiodi di garofano.
No, si avvicinò a Sì e le bisbigliò.
Pensi anche tu quello che sto pensando io?
Alla torta di Nene?
Rispose Sì, sognante.
Ma che?
Disse No. Poi abbassò ancora di più la voce e proseguì.
Ragiona! Quali sono gli unici 2 elfi che escono dal villaggio quasi tutti i giorni e che quindi non desterebbero sospetti se sparissero per un po'?
Oh, È vero!
Disse sì, colpita. Potreste spiegarmi? Chiesi io sottovoce. Parlate dei due elfi seduti accanto a noi?
Esatto!
Rispose no.
Sono 8x2 ed Evelina la Sportinas, gli elfi mercanti. Vanno e vengono dal villaggio degli gnomi con cui facciamo tanti scambi. Noi diamo loro verdura, frutta, vestiti di lana, mentre loro, che sono bravissimi artigiani, ci danno in cambio oggetti in legno e metallo.
Otto ed Evelina potrebbero aver rubato i giocattoli per rivenderli.
Riflettessi.
Forse Carlo li ha scoperti e allora l'hanno rapito.
Proprio in quel momento i due elfi mercanti si alzarono per uscire dal ristorante.
Dobbiamo pedinarli.
Disse no.
Mi raccomando, fate finta di niente. Non dobbiamo farci notare.
Io, ricordando la fame del giorno prima, non volevo lasciare lì quella deliziosa cioccolata. Così, con scatto felino, afferrai la tazza e la buttai giù tutta in una volta. Ma era incandescente!
Ah! Brucia, brucia, brucia!
Squitti. Con la lingua che andava a fuoco, mi misi a correre per il ristorante. Spaghetto mi venne dietro abbaiando, perché pensava che volessi giocare, e mi saltò addosso facendomi cadere. Stupo! Evelina e Otto, fermi sulla porta, mi guardavano stupiti. Se dovevamo seguirli senza farci notare, avevo iniziato nel peggiore dei modi. Per fortuna arrivò Nene, che mi porse una caraffa d'acqua.
Su, su, carotino, bevi. È bella fredda e starai subito meglio.
Feci sbollire la lingua nell'acqua e poi mi alzai per seguire gli elfi mercanti insieme a sì e no. Ma mi accorsi che erano spariti tutti e quattro. Chiesi a Nene di poter lasciare lì Spaghetto. Il pedinamento avrebbe potuto essere pericoloso. E uscii di corsa dal ristorante. Niente, non c'era più nessuno. Forse i due detective avevano iniziato a pedinare Evelina e Otto senza di me. Mi incamminai lungo la strada principale sperando di rintracciarli. E dopo un po' mi ritrovai fuori dal villaggio. Davanti a me c'erano i due elfi mercanti che spingevano un carretto di legno pieno di ortaggi. Decisi di non perderli d'occhio, nella speranza che gli elfi detective mi raggiungessero presto, e mi incamminai dietro di loro. Il sentiero proseguiva tra i campi innevati e non c'era nessun possibile nascondiglio. Restava solo da sperare che Otto ed Evelina non si voltassero mai indietro, altrimenti mi avrebbero visto di sicuro. A un certo punto sentii uno strano scalpiccio alle mie spalle. Mi girai e vidi un orso polare che veniva verso di me con le fauci spalancate. Ah! Urlai. Aiuto! Non sono commestibile io! Che cosa potevo fare per salvarmi? Non c'era un albero su cui arrampicarmi o una casa in cui rifugiarmi. Solo neve! Stavo per strapparmi i baffi per la disperazione quando sentii la voce di sì.
L'ho detto e lo ripeto. Questo travestimento dà troppo nell'occhio.
Solo in quel momento notai che l'orso indossava scarpe lucide con campanellini dorati.
Geronimo, siamo noi!
Sussurrò no, facendo capolino tra le fauci dell'orso.
Siamo passati in ufficio a prendere qualche travestimento per passare inosservati.
Proprio in quel momento, Evelina e Otto, che si erano fermati per via delle mie urla, si avvicinarono a noi e ci squadrarono dalla punta dei baffi alla punta della coda. Io improvvisai. Da bravo orsetto, torniamo a casa. La nostra passeggiata è durata abbastanza. Gli elfi mercanti si scambiarono un'occhiata, scossero la testa e, senza dire una parola, fecero dietro front e ripresero il cammino. Sì e no, allora si tolsero il costume.
Abbiamo un altro travestimento e questa volta funzionerà meglio,
disse no, frugando in una borsa. Ne tirò fuori un costume da renna che poteva contenerci tutti e tre e ne indossammo una parte ciascuno. Eravamo una strana renna a sei zampe. Ma da una certa distanza potevamo sembrare una renna vera. Così riprendemmo l'inseguimento dei due mercanti. Vi assicuro che non fu una passeggiata. Io stavo stretto, stretto in mezzo ai due detective e praticamente a ogni passo, bang! Sì, mi dava un calcio della caviglia. No, mi pestava una zampa. Ma perché? Perché? Perché capitano tutte a me? Il segreto di Otto ed Evelina. Arrivammo finalmente nel villaggio degli gnomi. Anche questo era bellissimo, con le sue casette di legno e pietra, i giardini graziosamente ordinati e un viavai di gnomi affaccendati. Somigliava al villaggio degli elfi senza la neve. Evelina e Otto procedevano spingendo il loro carretto pieno di ortaggi, salutando tutti quelli che incontravano.
Buongiorno, Madama Camelia. Le sta proprio bene quella sciarpa?
Buongiorno, portatene altre quando potete.
Buongiorno, Messer Pino. Ci servono le sue scope di saggina.
Buongiorno a voi. Venite pure a prenderle quando volete, sono qui apposta.
Stranamente, però, Otto ed Evelina non si fermarono davanti a nessuna delle tante botteghe che si affacciavano sulla strada e proseguirono con il carretto pieno, come se avessero una certa fretta. Ora, io e i miei amici detective potevamo togliere il costume da renna, perché c'erano tanti angolini in cui nasconderci per poter pedinare i due mercanti senza dare nell'occhio. Peccato che sì e no, neanche in quel frangente riuscissero a mettersi d'accordo.
Nascondiamoci dietro quella siepe.
È meglio dietro la botte.
Tu non capisci niente di pedinamenti.
Senti chi parla.
Presi dalle loro discussioni, i due elfi detective durante il pedinamento riuscirono a far crollare una piramide di barattoli, far rotolare una botte contro un muro, rovesciare una cesta di mele. Badaboom! Amici, dobbiamo stare più attenti, dissi io. Credo che Otto ed Evelina si siano accorti di noi. In effetti gli elfi mercanti si voltavano di tanto in tanto a guardarsi indietro e a un certo punto accelerarono il passo.
Sembra che vogliano seminarci,
disse sì.
È un comportamento decisamente sospetto,
confermò no.
L'ho detto e lo ripeto, secondo me quei due nascondono qualcosa.
Quasi come per dargli ragione, Evelina e Otto iniziarono proprio a correre e si infilarono in un vicolo. Noi corremmo loro dietro, ma quando svoltammo l'angolo non trovammo più nessuno. Il vicolo incrociava tante altre stradine ed era impossibile sapere dove si fossero diretti i due elfi mercanti. Cominciammo così a gironzolare per il villaggio degli gnomi, sperando in un colpo di fortuna. E in effetti, dopo un po', il colpo arrivò davvero, proprio addosso a me. Avevo appena imboccato una stradina in salita quando fui travolto da qualcosa di molto grosso che mi investì in pieno. Stada pomf! Ah! Per mille mozzarelle, che male! Era il carretto di Otto ed Evelina. Doveva essere stato parcheggiato in cima alla salita, ma evidentemente non era stato bloccato bene. Così era venuto giù proprio mentre arrivavo io. Squeak! Comunque, a parte il dolore, quell'incidente faceva proprio al caso nostro. I due elfi mercanti non potevano essere lontani. Ci trovavamo sul retro di un grosso edificio, dove notammo una porticina con la scritta «Ingresso riservato al personale». Era chiusa, ma proprio in quel momento uno gnomo la spalancò, sbattendola proprio sul mio muso.
Aia!
E si avviò per la sua strada fischiettando. Così noi, veloci, riuscimmo a infilarci dentro prima che la porta si richiudesse.
«Che posto è questo?»
chiese no, mentre ci inoltravamo in un corridoio buio. A mano che mi guardavo intorno, cominciavo a notare dei particolari. C'erano porte con la scritta «Camerini artisti», porte con la scritta «Guardaroba costumi di scena», porte con la scritta «Magazzino scenografie». «Sembra un teatro», dissi. E avevo ragione. Infatti, quando il corridoio finì, ci ritrovammo proprio dietro le quinte di un palcoscenico. La sala era vuota e i riflettori spenti, ma sul palco c'erano due figure leggermente illuminate da una lanterna che parlavano come se davanti a loro ci fosse un pubblico.
«Sai perché la slitta di Babbo Natale non va più? Perché si è arennata»,
disse uno.
«E tu sai qual è il colmo per Babbo Natale? Essere colto con le mani nel sacco»,
disse l'altra.
«Bella questa! E che cosa fa un elfo se vuole scattarsi una foto? Un selfo!»
«Sai quali barzellette si raccontano al Polo Nord? Quelle con le freddure!»
«Per mille foche ballerine! Ma quelli sono Otto ed Evelina!»
esclamò sì.
Ta-da! È qui che vi nascondevate!
Strillò no, uscendo allo scoperto.
Oh, ci avete trovati alla fine!
Disse Evelina, rossa per l'imbarazzo.
Allora ci stavate proprio seguendo?
Certo che vi abbiamo trovato! Nulla sfugge ai più grandi investigatori del Polo Nord!
Disse sì.
Confessate, avete rubato i giocattoli e rapito Carlo, è per questo che stavate scappando, eh?
L'incalzò no.
Vi sbagliate,
rispose Otto.
Non c'entriamo niente con la sparizione, noi eravamo qui per le prove.
È appunto quello che dicevo, volevate nascondere le prove del delitto.
No, le prove teatrali,
disse Evelina.
Forse è meglio se spieghiamo tutto dal principio,
aggiunse Otto.
Vedete, cari amici, io ed Evelina abbiamo una grande passione per il teatro comico. Da qualche tempo stiamo preparando uno spettacolo tutto nostro, ma non lo abbiamo detto a nessuno. Solo Babbo Natale e Greta ne sono al corrente.
Il fatto è che non ci sentiamo ancora pronti per esibirci davanti a un vero pubblico,
disse Evelina.
E se ne parlassimo con i nostri amici elfi del villaggio, sicuramente insisterebbero per venire a vederci. Per questo veniamo qui in segreto, approfittando dei nostri viaggi di lavoro.
Questo spiega perché siete qui ora. Ma dove eravate ieri mattina tra le 7 e le 8 e 30?
Chiese sì, ancora sospettosa.
Eravamo proprio qui,
rispose Evelina.
C'era il nostro corso di improvvisazione, tenuto da Madame Istrionica, e insieme a noi c'erano gli gnomi che lo frequentano. Potete domandarglielo se volete.
Quindi non sapete nulla di Carlo e dei giocattoli? Chiesi io.
Proprio nulla,
rispose Otto.
L'ultima volta che abbiamo parlato con Carlo è stato qualche giorno fa,
disse Evelina.
Ci aveva chiesto di portargli dei grossi ingranaggi,
aggiunse Otto.
Ingranaggi?
Chiese no.
Precisamente,
disse l'elfo.
Pare che gli servissero per un suo progetto, ma non sappiamo altro.
Dunque, anche gli elfi mercanti e teatranti avevano un alibi. Ero un po' sollevato e un po' deluso. Ero contento che nessuno di quei simpatici elfi avesse rapito Carlo. Ma ero anche deluso perché la nostra indagine sembrava tornata al punto di partenza. Però quella storia degli ingranaggi aveva cominciato a far girare le rotelline nel mio cervello. E se invece... I due detective e io tornammo al villaggio degli elfi. Sì e no, erano talmente scoraggiati che non litigarono neppure una volta in tutto il percorso. Il nostro viaggio fu quindi silenzioso e io potei riflettere su quello che mi stava frullando in testa. Andammo per prima cosa a recuperare spaghetto al ristorante e poi in municipio, dove ci aspettava Enza Santa Pacienzas. Appena ci vide, la sindaca scattò su dalla sedia.
Allora, ditemi che avete buone notizie. Ne ho assolutamente bisogno.
Veramente...
Bofonchiò no.
Sì, ti spiegherà tutto.
Sì, lanciò un'occhiataccia al collega e poi raccontò a Enza quello che avevamo scoperto. O meglio, quello che non avevamo scoperto. Al termine del racconto, Enza cadde in ginocchio avvilita.
Ma questo è un disastro. Oh, poverissima me. Poverissimi noi. Non c'è più niente da fare. I giocattoli sono perduti. Il Natale di tutti i topini del mondo è rovinato.
Era veramente disperata. E a quel punto decisi di farmi avanti. Ecco, so che sono qui solo come aiutante, ma avrei un'ipotesi, dissi. E se avessimo seguito la pista sbagliata? Se Carlo non fosse stato affatto rapito. Forse c'è un'altra spiegazione per la sua sparizione. Gli elfi con cui abbiamo parlato ci hanno detto che lui era molto indaffarato, così tanto da cambiare abitudini, dimenticare gli appuntamenti e non avere tempo per parlare con nessuno. Secondo Catarina, dopo la partenza di Babbo Natale, si era chiuso in fabbrica. E gli elfi mercanti ci hanno detto che aveva chiesto degli ingranaggi per un suo progetto. Tutti questi indizi fanno pensare che stesse lavorando su qualcosa. Non credete anche voi?
Ma certo, stavo proprio per dire la stessa cosa.
Rispose no.
Mi hai tolto le parole di bocca.
Disse sì.
Ma quale sarebbe la sua ipotesi, dottor Stilton?
Chiese Enza. Io risposi. Mi domando, e se fosse proprio l'elfo guardiano ad aver fatto sparire tutti i giocattoli?
Impossibile!
Sbottò Enza. Poi aggiunse:
Carlo non ruberebbe neppure uno stuzzicadenti. I giocattoli, poi, figuriamoci, è fedelissimo a Babbo Natale.
Vorrei comunque tornare alla fabbrica, dissi. Se c'è la possibilità di trovare qualche traccia, deve essere per forza lì. E mi impegnerò con tutte le mie forze per risolvere questo caso. Parola d'onore di roditore.
L'ho detto e lo ripeto,
disse No.
Questo è un tipo, anzi un topo, proprio in zampa.
Potevamo trovare di meglio?
Aggiunse sì.
Ne dubito.
Grazie, amici. Siete troppo buoni, dissi io, paonazzo per l'imbarazzo. Non mi aspettavo quei complimenti. Squeet! Tornammo quindi alla fabbrica e ricominciammo a perlustrare ogni angolino. La fabbrica era davvero immensa. Sembrava impossibile esplorarla tutta. Passammo ore a guardare ovunque, senza trovare neppure un'impronta. Speravo che Spaghetto potesse fiutare qualcosa, ma mi accorsi che tornava continuamente alla parete annusata il giorno prima. Per mille mozzarelle! Che cosa ci trovava di così interessante? A un certo punto ebbi un'intuizione e gli chiesi: «C'è qualcosa là dietro, Spaghetto?» Lui scodinzolò e fece: Allora provai a bussare al muro e tesi l'orecchio, ma non sentii nulla. Guardai a destra, a sinistra, in su e in giù, ma non c'era né una porta né una fessura, niente. La parete era altissima e i nastri trasportatori la sfioravano su più livelli a perdita d'occhio. Mi avvicinai a uno dei nastri e notai che in un punto in alto era incastrato un oggetto. Che strano! Che cos'era? Magari si trattava di un indizio importante. Di sicuro era l'unico dettaglio fuori posto in quel luogo. Decisi di osservarlo meglio, così mi arrampicai sul nastro trasportatore.
Hai trovato qualcosa?
Chiese No, speranzoso. Non saprei. Non riesco a vedere bene.
Proviamo ad accendere più luci.
Disse sì, mettendosi davanti a un grande pannello di controllo.
Lo hai mai usato, quel robo?
Chiese No.
No, ma posso contare sul mio grande intuito.
Affermò sì, sicura. Così dicendo, l'elfa detective spinse uno dei pulsanti e di colpo si accesero tantissime luci disseminate qua e là. Ma anche il nastro prese lentamente a muoversi. Io, che mi stavo arrampicando in equilibrio precario, cominciai a tremare per la fifa.
Soffro di vertigini! Squeet!
Ma non potevo arrendermi proprio adesso. Così feci un bel respiro, evitai di guardare giù e piano piano, camminando sul nastro in movimento, raggiunsi l'oggetto misterioso. Era un cacciavite. Lo afferrai e strillai ai miei amici.
Scusate, potreste fermare il nastro?
Certo, ci penso io.
Rispose No. Premette un pulsante, ma il nastro non si fermò affatto. Anzi, si mise a muoversi ancora più velocemente. Io urlai: aiuto!
Scansati, combini solo guai.
Disse sì a No. Poi premette un altro pulsante. Ma ancora una volta il nastro accelerò, portandomi sempre più su, più su, più su. Ero già salito di 3 livelli e cominciava a girarmi la testa. L'ho già detto che soffro di vertigini.
Dovete farlo tornare indietro, vi prego!
Squittì. Sì, schiacciò 3 bottoni. No, spinse una leva, poi un'altra. E quando cominciai a temere che non avrei più fatto ritorno a terra, il nastro cominciò a tornare lentamente indietro. Tirai un sospiro di sollievo, ma troppo presto. In realtà il nastro aveva semplicemente preso la rincorsa per ripartire in avanti ancora più veloce.
Ah! Fermate questo coso! Voglio solo scendere!
Guardai giù e gli elfi detective mi sembrarono 2 puntini lontani. Puntini che si agitavano, si spingevano, salivano sopra il pannello di comando con i piedi, premendo pulsanti e tirando leve a casaccio. E intanto partivano musichette natalizie. Si accendevano e spegnevano luci. Il nastro schizzava in avanti velocissimo, poi tornava indietro ancora più veloce. Ballava su e giù e rischizzava in avanti come un elastico. Mi sarei strappato i baffi per la disperazione se avessi avuto il coraggio di staccare le zampe dai bordi del nastro a cui mi ero aggrappato per non cadere. Avevo una fifa felina e tutto quello che riuscivo a fare era gridare: aiuto! Salvatemi! Ma nessuno poteva salvarmi. Più sì e no spingevano pulsanti e tiravano leve, più il nastro si muoveva veloce. Nei minuti che seguirono, fui portato più volte su e giù, su e giù, su e giù per tutti i livelli della fabbrica, finché... andai a sbattere il muso contro il muro e il nastro trasportatore finalmente si fermò. Che dolore! Avevo urtato così forte che credetti di aver aperto una crepa nel muro. In realtà, mentre massaggiavo il mio povero muso, mi accorsi che non si trattava di una crepa, ma di uno spiraglio. Mi trovavo al livello più alto della fabbrica e il nastro trasportatore finiva dritto contro una saracinesca chiusa. Urtandola, l'avevo sollevata di qualche millimetro. Provai a sbirciare di là, ma era così buio che non si distingueva una provola da un cacio. Allora provai con tutte le mie forze ad alzare un po' di più la saracinesca, ma non ci riuscii. Sembrava bloccata da qualcosa di molto pesante. Di sotto, Spaghetto abbaiava senza sosta ed era molto agitato. Mi resi conto di trovarmi molti metri più su, proprio davanti al muro che lo aveva tanto interessato. «Amici!» gridai, colto da un'illuminazione. «Per mille mozzarelle! Credo di aver trovato qualcosa! Ma serve aiuto, molto aiuto! È meglio chiamare rinforzi!»
«Ci pensiamo noi!»
dissero sì e no. Quelle parole non mi tranquillizzarono come avrebbero dovuto, ma non mi restava altro da fare che sedermi ad aspettare. E fu proprio in quel momento che sentii una vocina gridare lontanissima.
«Aiuto! C'è qualcuno!»
Puffar topo! Quella voce proveniva dall'altra parte del muro. A chi apparteneva? Finalmente vacanze! In un battibaleno la fabbrica si riempì di elfi che montarono un'altissima impalcatura per arrivare fino a me. Enza fu la prima a salire, ansiosa di scoprire se avevo trovato la soluzione al caso. Io le riferii tutto e le mostrai la fessura. Lei si avvicinò alla saracinesca e strillò dentro lo spiraglio aperto.
«Carlo, sei proprio tu?»
Una vocina lontanissima rispose.
«Sì, sono io!»
«Si può sapere che cosa ci fai lì dentro?»
chiese Enza.
«Tiratemi fuori e vi spiegherò tutto!»
rispose la voce lontana. Con l'aiuto di alcuni elfi operai, riuscimmo a sollevare la saracinesca. Ci ritrovammo davanti a un pozzo profondo pieno zeppo di giocattoli ammucchiati l'uno sull'altro. E incastrata tra i giocattoli si intravedeva la testa di un elfo.
«Evviva, siete arrivati! Grazie, amici!»
gridò felice. Era proprio Carlo! Aveva un aspetto sconvolto dopo tante ore passate lì dentro e la prima cosa che ci disse quando lo tirammo fuori fu:
«Ora devo assolutamente mangiare qualcosa o svengo!»
Rimandammo quindi le spiegazioni a più tardi e lo portammo di corsa all'elfo ghiottone. Qui Carlo si rimpinzò fino a non poterne più, tra gli sguardi curiosi di tutti gli elfi del villaggio stipati fuori dalla vetrina del ristorante. Quando fu sazio, finalmente ci spiegò.
«Ho combinato un pasticcio, amici, e non so come scusarmi. Con Babbo Natale e Greta in vacanza mi sentivo addosso molte responsabilità ed ero deciso a mettere tutto il mio impegno per far funzionare la fabbrica.»
«Eri diventato un musone»,
disse Catarina che combina.
«Mi sono fatto prendere la mano»,
ammise Carlo.
«Ma non solo. Da un po' di tempo avevo avuto un'idea per impacchettare i regali in modo più veloce.»
«Era quello che cercavo di dirti, ma nessuno mi dà mai retta!»
esclamò Sebastian Contrario.
«Sì, sì, lo so»,
rispose Carlo.
«Però avevo già il mio progetto e volevo completarlo prima del ritorno di Babbo Natale per fargli una sorpresa. Avevo preparato tutto nell'ala della fabbrica dove mi avete trovato e avevo deviato il nastro trasportatore per far arrivare lì i giocattoli. Ma erano troppi, il loro peso ha fatto crollare tutto e io sono rimasto intrappolato. Meno male che mi avete trovato.»
«Merito del nostro amico Geronimo Stilton e del suo cagnolone Spaghetto»,
dissero sì e no.
E anche di voi due. So che vi siete impegnati tantissimo.
Aggiunse Enza. E di tutti gli elfi che ci hanno aiutato rispondendo alle nostre domande durante l'indagine, conclusi io.
Spero che non sia successo nulla di grave durante la mia assenza,
disse Carlo.
A parte quello che ho combinato io.
Diciamo che c'è stato un problemuccio idraulico nella sala motori della fabbrica.
Confessò sì.
E può darsi che la slitta di Babbo Natale abbia bisogno di una piccolissima messa a punto.
Confessò a sua volta no.
E che gli uffici debbano essere messi in ordine.
Ricordò Enza.
Non vi preoccupate, per farmi perdonare rimetterò tutto a posto personalmente.
Disse Carlo.
L'importante è che il Natale sia salvo.
Disse Enza.
Sono felicissimissima.
Gli elfi si misero tutti al lavoro e la mattina dopo la fabbrica riprese a funzionare come sempre. Io, Spaghetto, Enza, sì e no e Carlo ci ritrovammo nella stalla delle renne dove Rudolf mi aspettava per riportarmi a casa.
Grazie di tutto, dottor Stilton. Il suo aiuto è stato davvero preziosissimo.
Mi disse Enza. Di nulla, davvero, risposi. Sono felice di aver dato una zampa. Ora andrò in vacanza ancora più contento.
Ho un'idea,
disse Enza.
Carlo, perché non ti prendi una bella vacanza anche tu?
Io?
Disse Carlo, confuso.
Certo,
disse Enza.
Lavori sempre tantissimo, non ti risparmi mai. Babbo Natale sta per tornare e la fabbrica potrà fare a meno di te per un pochino.
Carlo si prese qualche secondo per riflettere sulla proposta.
Beh, io normalmente ti avrei detto che preferisco lavorare, ma visto quello che ho combinato, credo che tu abbia ragione. Mi farebbe proprio bene un po' di riposo.
E anche a noi!
Disse sì.
Già, in questa indagine abbiamo speso tutte le nostre energie.
Aggiunse no. Cosa? Quei due erano d'accordo. Non credevo le mie orecchie.
Allora, dove andiamo?
Chiesero in coro, prendendomi sotto braccio. Andiamo? Squittì io, senza capirci una crosta. In che senso andiamo? Fu così che, un paio di giorni dopo, eravamo tutti sulla spiaggia del Ratto Scarlatto. E per tutti intendo proprio tutti. Il sottoscritto, Spaghetto, Carlo, sì, no, e perfino le renne. Ci avevano fatto capire che anche loro avrebbero gradito un giretto diverso dal solito. Carlo era il compagno di viaggio ideale. Si svegliava prima degli altri e si assicurava che fosse tutto a posto in albergo e in spiaggia. Studiava i programmi di ogni evento o iniziativa dei dintorni e ci proponeva posticini carini da visitare. Ma era anche discreto e mai invadente. Sì e no. Beh, loro erano un po' meno ideali. Erano riusciti a bisticciare per il posto in treno, per le stanze in albergo, per il tavolo della colazione, per lo sdraio in spiaggia, per il pedalò e praticamente per tutto quello che avevamo fatto dal nostro arrivo. Ma sapete una cosa? In loro compagnia era impossibile annoiarsi. Ero appunto sdraiato sulla spiaggia del Ratto Scarlatto a gustare un gelato al mascarpone e frutta, con la brezza che mi carezzava la pelliccia e le zampe nell'acqua fresca, quando il mio cellulare squillò. Era un numero sconosciuto. Pronto? Dissi.
Oh, oh, oh! Caro Geronimo! Sono Babbo Natale!
Per mille mozzarelle! I baffi mi frullarono per l'emozione e cominciai a balbettare. Babbo? Io come... Ciao, ma Babbo Natale!
Caro Geronimo, voglio ringraziarti di cuore per quello che hai fatto per noi. Sei stato davvero gentile a rimandare le tue vacanze per aiutarci.
È stato un onore e un piacere, risposi io, molto emozionato.
Davvero, non so come avremmo fatto senza il tuo aiuto. Grazie.
In verità, si è trattato di un lavoro di squadra. Qualsiasi problema può essere risolto se si collabora, no?
Hai proprio ragione. Ed è bello poter contare su un amico come te.
A quelle parole mi sentii sciogliere come stracchino al sole. Beh, risposi, ora ho anch'io nuovi amici su cui poter contare. Ed è meraviglioso. Anzi, meravigliosissimo! Squeak!
Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.